Ciao, sono Cecilia.
Ciao, sono Lorenzo. Questo è Cocci.
Un late talk di No Name Radio a cura di Scomodo. Oggi parliamo di giornalismo con due giornalisti.
Benvenuti a Cocci, a una nuova puntata. E oggi, la puntata di oggi si chiama in modo anche, diciamo, provocatorio, per il giornalismo è morto negli anni Ottanta. E parte in realtà da un... io stavo guardando un film di Steven Spielberg che si chiama The Post. Nel film, ovviamente, Spielberg, che è un grande intrattenitore, fa vedere il ruolo del giornalista proprio al suo culmine, cioè quindi ci sono questi giornalisti con la camicia arrotolata, la cravatta allentata, che si fumano una sigaretta nella newsroom, cioè nella sala dove decidono che cosa pubblicare, e vanno in giro, fanno le chiamate alle gole profonde e decidono di scrivere una notizia o non scriverla, insomma sono lì a casa del direttore a sottolineare tutti i documenti, diciamo, del caso per tirare fuori una storia. E ho detto questa cosa a Cecilia quando stavamo pensando alle nuove puntate di Cocci, e lei mi ha detto sostanzialmente che ero completamente impazzito, no, cioè che non avevo ragione. E quindi abbiamo deciso di costruire una puntata proprio su questa tesi. Per me il ruolo del giornalista ha avuto un crollo negli ultimi anni, almeno come credibilità, e abbiamo invitato Pietro Forti e Marco da Milano per parlarne insieme a noi, per dare sicuramente più expertise a questa discussione che secondo me tra me e Cecilia sarebbe stata anche molto circolare. E quindi...
Sono contento che tu abbia detto prima Pietro Forti, anche se non hai in ordine alfabetico, comunque è una cosa...
È per vicinanza, te ti senti più vicino, in cui meno paura, quindi...
Esatto.
No, poi non volevamo fare la macchietta del giornalista che ce l'ha fatta e il giornalista che prova a farlo, però verrà esattamente così, quindi insomma la vecchia leva e la nuova leva che ci prova. Però appunto io su questa tesi ero parzialmente in disaccordo.
Perché
voglio fare la giornalista. E quindi
sei molto interessata a che il giornalismo,
esatto,
sia ancora vivo.
Un pochino sì, la storia che mi racconto è il fatto che il giornalismo può ancora esistere, ha senso che esista e che è bello che under 30 come noi vogliano farlo, e quindi un pochino non voglio che crolli il mio sogno, e quindi faccio finta che sia magari una realtà diversa da quella che è. Però noto un lento decadimento per tanti versi.
Beh, non sarò certo io a smentirti, diciamo, quindi no, io contesto la tesi che il giornalismo sia morto, in particolare sia morto negli anni Ottanta. Anzi, penso che negli anni Ottanta sia stata un'età molto, molto importante e molto positiva, perché quel giornalismo degli anni Ottanta, anche generazionalmente, è figlio di quel giornalismo che si vede nel film di Spielberg. La scena di loro che riempiono il salotto di casa con i documenti da leggere in pochissimo tempo per produrre un'inchiesta, negli anni Ottanta è già una ricerca che è possibile fare in una qualche prima forma rudimentale di digitale. E gli anni Ottanta sono gli anni in cui c'è la moltiplicazione dei canali televisivi, dei giornali, e siamo poco distanti dall'inizio della rete, tutto sommato. Quindi in realtà quello è stato un momento molto, molto intenso, perché hanno i figli di quel giornalismo degli anni 60, anche generazionalmente. Quelli che erano giovani negli anni 70 arrivavano a posizioni importanti, quelli che erano appena entrati erano i segugi delle principali testate. E quindi io direi no. Certo, invece, oggi noi siamo in una difficoltà del giornalismo tradizionale. Non voglio dire se è morto, se è vivo, però vorrei dire che i giornalisti non sono morti, ecco, questo sì. Cioè, può finire una forma di giornalismo, che è quella forse più legata al Novecento, che ormai è passato da un quarto di secolo, quindi forse bisognerebbe anche definitivamente seppellirlo, ma non muoiono i giornalisti, cioè quelli che hanno interesse a curiosare raccontare la realtà, scavarci, vedere cosa c'è dietro e restituirla a un pubblico, a molti pubblici.
Sicuramente, infatti, mi sembra abbastanza calzante cioè, il modo in cui l'ha posta. Posso chiamare Marco? Ho avuto un attimo di blackout.
No, se preferisci Francesco.
Sì, esatto. Sì. No, ma soprattutto perché cioè, purtroppo è vero che è morto un modo di fare giornalismo perché banalmente sta morendo uno strumento che ha bisogno di tanti soldi per esistere e soldi non ce ne sono. Quindi è chiaro che nel momento in cui hai bisogno di meno manovali, meno bassa manovalanza per fare un certo tipo di mestiere, poi quello è chiaro che è una rivoluzione industriale vera e propria, cioè c'è poco da fare e raramente le rivoluzioni industriali, in generale le rivoluzioni, ma le rivoluzioni industriali avvengono senza spargimento di posti di lavoro, mettiamola così. Cioè, questo è chiaramente un problema che io, perché che voglio fare giornalista, mi pongo sicuramente. Cioè, non posso più fare quel mestiere con la tranquillità con cui magari un giornalista della mia età, io ho 27 anni, magari 27 anni un giornalista negli anni 80 aveva tre figli, io non mi avvicino neanche al primo per ora, per cui insomma.
No, è vero, però è cambiata anche magari la figura del giornalista, cioè i giornalisti ci sono, c'è ancora la volontà di scoprire le cose, però la romanticizzazione anche del giornalista da appunto tutti gli uomini del presidente fino alla pagina Facebook che i giornalisti non scopano, è un cambiamento anche proprio di regime di protagonismo del giornalista. Cioè se io parlo con i miei genitori mi parlano di un giornalista che fa un mestiere riconosciuto dalla società civile, mi parlano dei dottori, dei professori, dei giornalisti, dei medici, cioè c'è proprio un rispetto verso verso quel tipo di carriera che oggi secondo me si è perso, in parte giustamente, cioè in parte non lo so, ad esempio io vedo un po' una, adesso faccio tipo la cinquantenne del discorso, però vedo un po' una deriva da giornalismo a content creator a influencer, cioè i giornalisti che oggi riconosciamo non sono giornalisti che appunto stanno dentro quella stanza a fare i giornali, a sottolineare con la sigaretta, meno male, tolto da noi che si fuma dentro, e questo non positivo, e, però appunto è proprio un cambio di paradigma proprio modalità con cui guardiamo al giornalista, che secondo me è proprio cambiata e non lo so se mi piace.
Ma infatti sono due cose diverse, perché la crisi diciamo economica e quindi la mancanza di risorse è chiaro ed è evidente che sia così, però non esaurisce il punto, c'è un punto più culturale, cioè la funzione del giornalista come mediatore tra una realtà che è informe, amorfa, spesso inconoscibile, incomprensibile, e qualcuno che di mestiere la incontra, la incrocia, ci si butta dentro e poi trova il modo di raccontarla, per qualcuno che ti ascolta, qualcuno che ti vede, qualcuno che ti legge, è questa funzione che è venuta giù, come è venuto giù il ruolo di tante altre agenzie, e qui appunto non mi fate fare il cinquantenne delle agenzie in crisi, delle mediazioni in crisi, però certamente questo è il contesto che poi porta a una sfiducia, a una mancanza di credibilità, all'idea che i giornalisti di professione, in quanto hanno una professione, in quanto hanno un mestiere, siano per loro natura menzogneri, perché come hanno fatto ad avere questo mestiere, come sono arrivati lì a parlare, perché io non parlo al posto loro, io che ne so molto più di loro perché ho accesso alle informazioni che la rete mi consente di avere. Spesso quando ci sono questi discorsi poi c'è da dire che i materiali che consentono di avere più informazioni sono stati a loro volta prodotti da altri giornalisti, ma questo è un altro discorso. E allora questo incrociato con una crisi delle risorse, certo porta a una crisi di questo mestiere. Da un altro punto di vista, però, siamo in un momento in cui noi viviamo di informazioni, qualsiasi cosa succede, il nostro primo istinto è andarlo a cercare, sì. Vogliamo essere informati su tutto, H24, dall'attentato a Mosca, alla scossa di terremoto che magari c'è stata in una regione dove abbiamo qualche amico, a cosa sta l'ultima polemica sui social tra due personaggi pubblici, e tu, dietro tutte queste informazioni c'è qualcuno che le prepara. Certo, potrebbe anche essere qualcuno che non è una persona ma è la famigerata intelligenza artificiale, e questo crea un'altra questione ancora. Però io penso che i fondamenti del mestiere, qualsiasi piattaforma sia, restano, e quindi questo mantiene intatto non tanto la romanticizzazione che corrispondeva in quel periodo a prendere atto che questa figura del giornalista invece effettivamente aveva un ruolo nella società, mm-hmm. perché fino a quel momento il giornalista era ancora una figura che confinava quasi con la malavita, cioè nell'immaginario, soprattutto nell'immaginario americano, prima pagina, Billy Wilder, giornalisti che sono a metà strada tra i criminali e gli approfittatori. Negli anni 60-70 i giornalisti, almeno nell'immaginario, cominciavano a essere anche figure che avevano un ruolo pubblico importante, perché come recita il Washington Post, le tenebre, l'oscurità, no, l'informazione abbatte le tenebre, quindi c'era da esaltare quel ruolo lì anche in Italia. Oggi dobbiamo andare da un'altra parte, cioè non basta più quel ruolo lì, quindi è totalmente deromanticizzato, ma continua a essere un ruolo essenziale.
No, una cosa sinceramente in cui non mi ritrovo tanto rispetto a quello che è appena stato detto, semplicemente il fatto che non è che fosse del tutto positiva la romanticizzazione del giornalista, nel senso che in certi termini quello che dicevi tu prima, Cecilia, è spaventoso il fatto che uno possa paragonare un giornalista a un dottore, un medico, eccetera. Poi abbiamo anche un tesserino in tasca che ce lo consente, al pari del tesserino di altre professioni, però cioè, ce lo consente a livello teorico, però a livello pratico non credo che siano due mestieri comparabili, il chirurgo e il giornalista.
Beh, e come non lo pubblico, però comunque, cioè, nel senso, dipende cosa vuol dire compararlo, cioè in termini di,
però il servizio pubblico ha questa parola dentro che è pubblico, mm-hmm. che non c'è, che non quasi reale. Cioè, che a parte
sì,
e pochi altri posti non c'è, cioè esiste servizio pubblico inteso come missione,
non è
un qualcosa che esiste nella realtà. Poi se ognuno vuole fare i propri fattacci e i propri comodi porci, può farlo nel giornalismo, certo. E può farlo nelle peggiori maniere possibili, e lo si fa, cioè, tranquillamente. Io non penso che romanticizzare in maniera eccessiva il mestiere, che poi ha avuto anche un'evoluzione dagli anni 80 in poi, nel senso che poi appunto abbiamo fatto questo skip temporale, sì. In cui si è saltato un ventennio abbastanza chiave per il mestiere del giornalista, ovvero quello berlusconiano, quindi cioè, insomma è un mestiere che è cambiato tanto, e la missione del servizio pubblico è cambiata tantissimo, quindi ci andrei un pochino coi piedi di piombo nel comparare appunto un chirurgo e un giornalista, sinceramente, questo.
Oh no!
No,
ma lo dico con tutto, che voglio fare giornalista.
Fare un lavoro importante.
No, io vabbè.
Tagliamo questa parte per la madre di Cecilia.
No, per far ritornare sempre tutto al cinema, vabbè. No, Io mi ero, cioè, la figura appunto del giornalista a metà un po' tra il criminale e appunto il servizio pubblico. A me viene in mente Follia Delirio a Las Vegas di Terry Gilliam, dove c'è appunto il fondatore del Gonzo Journalism, che è questa forma di giornalismo a metà tra un po' la narrazione personale e effettivamente poi la cronaca di eventi che succedono. E io quando l'ho visto ho detto, io voglio diventare come, cioè ovviamente non con la dipendenza a sostanze stupefacenti, quella no, di certo, e volevo diventare come Hunter Thompson. E forse il fatto di, cioè poi questo è un gancio un po' tirato, però per arrivare all'argomento per cui appunto ormai conta molto di più la firma di chi, cioè chi ha firmato l'articolo piuttosto che la testata dov'è. Quindi io sono andato a cercarmi Hunter Thompson e ho comprato il libro con tutti i suoi scritti, appunto di tutti i suoi scritti che erano in giornali diversi, così come un critico cinematografico come Roger Herbert, che ha sempre scritto su un giornale più piccolo che era il giornale locale di Chicago. Insomma, sono un po' figlio di quella cultura per cui il giornalista e quello che firma è più importante del giornale in cui scrive. E mi vengono in mente tantissimi esempi di adesso, soprattutto italiani, come appunto avevamo citato prima della puntata, prima di registrare, Francesco Costa, Cecilia Sala, insomma sono Marco Travaglio, tutte persone che comunque hanno un seguito molto forte, piuttosto che, ovviamente poi Marco Travaglio è direttore di un giornale, però piuttosto che leggersi magari il Fatto Quotidiano, la gente magari va a leggersi soltanto l'editoriale di Marco Travaglio. Poi questa è la mia impressione.
Anche a teatro, cioè, a vederlo, quindi, cioè, a sentirlo parlare, quindi insomma sono sicuramente, quella è una firma che ha un peso al di là del giornale, come Francesco Costa, che comunque è vice direttore di un giornale, sì, che non è, cioè, di mestiere fa quello.
Però mi viene in mente che anche, cioè, tu hai un programma e nella sinossi di Rai Play così c'è scritto i 10 minuti visti dagli occhi e dalla sensibilità di Marco da Milano, una cosa del genere, quindi ed è una cosa di cui anche io stessa, volendo fare la giornalista, spero che un giorno la mia voce sia riconoscibile in quanto la mia e non magari in quanto semplicemente il messaggio che voglio veicolare. Cioè io, poi vabbè, questo sembra di essere un po' un momento di fanbase, però cioè io ti leggo e ti ascolto perché sei tu, o perché è Francesco Costa, perché veicolate dei messaggi strutturati e di pensiero che mi piacciono, mi rappresentano, mi interessano, mi incuriosiscono. Poi ovviamente è un problema, perché quando mia sorella mi dice ascolto Morning perché non ho tempo di farmi un'idea sulle cose e quindi mangio l'idea di Francesco Costa, che è una persona che io reputo valida, e quindi mi faccio la sua idea, così almeno poi la posso rivendere al bar, la posso rivendere in università, che un po' forse è quello che facevo anch'io prima di voler fare la giornalista, mentre ascoltavo Morning. C'è un problema il fatto di non avere, poi c'è anche il mito dell'oggettività del giornalismo che non so se ci rappresenta particolarmente, almeno forse non me, però è un tema che non so se nella tua carriera ad esempio hai sentito più forte prima, ora che magari sei un personaggio riconosciuto come una voce autorevole.
Ma grazie per la voce autorevole. La personalità, non dico neanche la personalizzazione, la personalità di un giornalista è sempre stata decisiva, cioè non state dicendo nulla di nuovo, vi vorrei segnalare dal profondo del Novecento da cui arrivo. È sempre stato così. Io ricordo che forse Enzo Biagi diceva, se ci fosse un giornale composto da anonimi ci sarebbe un anonimo più letto di altri, perché il lettore riconoscerebbe nello stile di quell'anonimo qualcosa che gli piace di più dello stile degli altri anonimi. E quindi noi, ad esempio, nel cuore degli anni 70, quindi 50 anni fa, nel primo caso quello del giornale di Indro Montanelli, quindi faccio proprio non a caso due esempi anche editorialmente e culturalmente all'opposto. Nel 74 nasce il giornale di Indro Montanelli, 76 nasce La Repubblica di Eugenio Scalfari, di cui celebriamo 100 anni dalla nascita il 6 aprile 1924. Beh, questi due giornali, che sono poi state due grandi imprese collettive che hanno dato una voce, poi arrivo sul punto dell'oggettività, hanno dato una voce anche a un pezzo di opinione pubblica che non esisteva in Italia, nel panorama editoriale fino a quel momento, non esisteva proprio l'opinione pubblica. E hanno dato voce a due pezzi di opinione pubblica spesso contrapposti, ma insomma che si formava sulle pagine di un giornale che nasceva dalla personalità di un direttore, e infatti sono i primi, addirittura Repubblica tuttora ci ha scritto sopra, fondatore Eugenio Scalfari, e per 20 anni aveva scritto sotto direttore Eugenio Scalfari, era la Repubblica di Eugenio Scalfari, così come Indro Montanelli firmava quasi tutti i giorni l'editoriale in prima pagina e tutti i giorni un corsivo anonimo che però era suo controcorrente. Quindi, ma erano anche due imprese collettive, due giornali con una squadra e degli squadroni, perché insomma se adesso non facciamo l'elenco dei giornalisti che organizzava soprattutto Repubblica in questo caso, anche con un'idea molto innovativa in quel momento, un giornale che scardinava le gabbie e che faceva una gerarchia della giornata diversa dalle varie collocazioni, politica interna, politica estera, cultura, spettacoli, no, se il fatto era quello lì, era le pagine 2, 3, 4, 5, così come oggi poi sono tutti i giornali, oggi ormai da molto tempo, ma copiando quel modello originale. Quindi la questione della personalità è fondamentale. Oggi perché è più facile dire i nomi rispetto addirittura alle testate in cui alcuni di questi nomi lavorano o addirittura hanno delle responsabilità direzionali? È più facile dirlo perché nella nostra fruizione digitale è più facile cercare quella firma, sì, rispetto al tutto. Questo rappresenta anche per certi versi un impoverimento, perché tu trovarti in un luogo chiamato giornale, chiamato sito, chiamato trasmissione, in cui ti imbatti anche in qualcosa che non conosci prima di accendere, è comunque una forma di ricchezza. Però non cambia la sostanza è che le personalità nel giornalismo sono fondamentali, il punto di vista è fondamentale, l'oggettività non esiste, esiste un approccio, un punto di vista che deve essere un punto di vista il più possibile onesto. Onesto cosa vuol dire? Vuol dire che dai per esempio degli strumenti a chi ti ascolta, a chi ti legge, di capire anche il tuo ragionamento, la tua evoluzione, che può essere pure che ti porta a dire delle cose terribilmente sbagliate, speriamo non false, però magari sbagliate sì. Però mi dai la possibilità di seguire il tuo percorso, magari per farne uno opposto al tuo. Quando io invece sento parlare dell'oggettività, no, lì mi viene da reagire, perché io non seguo un giornalista per comporre la verità, per carità, la verità no, io seguo un giornalista per avere un punto di vista che mi stimola semmai ad averne uno mio. Nel caso dei giornalisti che fanno i commentatori, l'opinione pubblica, e nel caso dei giornalisti che fanno inchiesta, cronaca, reportage, ad esempio dagli scenari di guerra, ma anche dai territori nazionali, vale sempre quell'immortale incipit di Giampaolo Pansa del 1963 dal Vajon, da Longarone distrutto dalla diga. L'incipit è: scrivo da un paese che non esiste più. Scrivo, quindi io vi racconto quello che ho visto, non ho la pretesa di raccontarvi altro, perché se no ci mettiamo sull'elicottero, vediamo dall'alto questa diga che crollando ha provocato 3.000 morti, ma se siamo dal basso e sono qui, io racconterò quello che ho visto. È così come lo racconta una macchina da presa, una macchina fotografica. E quel punto di vista può darsi pure che non è quello più centrato, può darsi pure che non sia quello più giusto, ma è un rapporto di fiducia che si stabilisce tra il giornalista e il pubblico. E questo rapporto di fiducia è molto mediato da una soggettività di cui evidentemente ti fidi o non ti fidi. E qui torna al discorso della fiducia. Il tema oggi è che molti non si fidano.
Io penso che sia anche interessante proprio la chiusura di quello che diceva Marco, nel senso che molti non si fidano, ma proprio perché c'è una pretesa di raccontare le cose in maniera oggettiva, tutta la verità, nient'altro che la verità. Poi arriva quello che ti dice: ma voi non ci dite X, Y e Z, i giornaloni non ci dicono X, Y e Z. Se tu parti dalla pretesa di raccontare tutto, poi arriva qualcuno che non ti dice, che dice che tu non dici qualcosa che gli sta a cuore. Se un giorno uno potrebbe arrivare e dire: ma voi di Scomodo non raccontate nulla sulla sanità, quindi non state raccontando tutta la verità. Dico cose, argomento X, cioè, ma perché è vero? Perché purtroppo non si può raccontare tutto, soprattutto su uno spazio finito, nel senso che i giornali, nella migliore delle ipotesi, hanno 60 pagine, non ne hanno 1000. E escono una volta al giorno, non 15, quindi purtroppo c'è il sito teoricamente, però il sito subisce una piccola deviazione di percorso, perché devi rincorrere il pubblico in maniera anche spesso apertamente disonesta, perché è chiaro che questo lo fa chiunque, lo fanno i giornali più grandi come i giornali più piccoli, che basano tutta la loro, diciamo, esistenza sul click. Allo stesso tempo, il fatto, e questo però secondo me è un fatto un po' preoccupante, il fatto che esista questa eccessiva personalizzazione del giornalismo poi porta, diciamo, a cercare sempre la figura che ti dice, diciamo, che ti porta sulla campana opposta. Cioè, se tu c'hai una presa di posizione, mettiamo Repubblica, una presa di posizione, c'è qualcuno che deve fare la campana opposta a Repubblica sull'Ucraina, no? Io l'altro giorno ho parlato con un mio amico che non sentivo da tanto e che insomma ha piacere, insomma non ci sentiamo una volta ogni tanto, e siccome sa che voglio fare giornalista mi stuzzica e mi dice anche, e lui fa il cuoco di mestiere, e ha detto una cosa tipo: perché tra NATO e Russia manca il terzo incomodo. Dove cazzo dove l'ha sentita sta cosa? Qual è la fonte di questa cosa? È perché lui segue delle personalità che parlano a un pubblico e lui si informa su quelle fonti, ha delle fonti che gli dicono: manca il terzo incomodo, non c'è l'Europa dovrebbe fare più casino su questa cosa. Una roba che lui non ha elaborato evidentemente lui, e questo purtroppo è un po' il pericolo, cioè il fatto che si formino delle opinioni talmente forti, talmente catchy, scusate l'inglesismo orribile, però talmente diciamo,
sì, che hanno presa,
esatto, cioè che possono catturare così tanto l'immaginario che diventano prevalenti su quello che poi in realtà è il fatto giornalistico, cioè che esiste una guerra che viene combattuta secondo certe dinamiche. C'è stata un'invasione, punto. Cioè, ci sono dei fatti a cui attenersi. Se tu ti metti a commentare il fatto nella maniera più astratta possibile, è chiaro che lì si incorre nell'estremo opposto. Cioè, non esiste più nulla di vero, l'opinione è tutto, qualunque cosa può essere opinabile. Cioè, in certe occasioni non ci sono cose opinabili. Quello che succede a Gaza non è opinabile. No? Cioè, ci sono delle cose che sono vere, punto. E ci sono, per fortuna, tante, e questo lo dico secondo me anche con una certa, cioè, con una certa ammirazione per il mestiere che fanno certi giornali, nel senso che io ho fatto uno stage a Repubblica, che è stata un'esperienza strana per certi versi, e ho imparato a conoscere le persone che ci lavorano dentro e a conoscerne più o meno la linea su certe cose, questo molto prima della guerra a Gaza. E Repubblica ha una certa linea sulla guerra a Gaza. Però poi ospita sulle sue pagine il racconto dell'unico giornalista che non è italiano da Gaza, cioè Sami Al-Ashrami, scusate. E fa una cosa inedita, e che va contro teoricamente la linea di Repubblica. Per questo servono i giornali, per questo serve qualcosa di collettivo dove tra virgolette rinchiudere, perdonami il termine, però dove rinchiudere le soggettività forti, perché si mettono a sistema più cose, più personalità, e quindi uno può leggere l'editoriale del direttore di Repubblica, ma può leggere anche il racconto da Gaza, da Rafa, di Samir al-Ajrami, che è diverso, sono, hanno due pesi diversi.
Su questo discorso a me sembra che ci sia proprio una quasi una polarizzazione tra ChatGPT e Marco Travaglio, nel senso io voglio trovare la notizia esattamente, proprio la verità, no? Questa grande, lo spauracchio di quest'epoca, oppure voglio sapere l'opinione più forte che conosco. E a me sembra, e io faccio sempre la parte del giornalismo morto negli anni 80, che appunto guardando The Post di Spielberg, guardando Tutti gli uomini del presidente, che invece parla del Watergate, cioè guardando questa romanticizzazione delle inchieste, perché erano due inchieste sostanzialmente, quindi che inchieste di questa cioè di questa magnitudo non esistano più, nel senso che inchieste di questo tipo non facciano fare, cioè un'inchiesta come Watergate pubblicata dal Washington Post adesso non causa l'impeachment del presidente degli Stati Uniti, cioè diciamo l'uomo più potente del mondo occidentale. Quindi per esempio a me viene esempio il Qatar Gate, della storia appunto del Qatar che dava soldi al Parlamento europeo per l'assegnazione del, sì, se non sbaglio, l'assegnazione.
No, non aveva nulla a che vedere con l'assegnazione, però diciamo faceva campagna, cioè diciamo ingerenza, il Qatar sì. Sta migliorando.
Sì, esatto. Quando,
vabbè.
Tutto vero.
Mi sembra appunto che a parte la portavoce del Parlamento europeo non sia successo più nulla, cioè si sia quasi concluso con un nulla di fatto. A me sembrava veramente un'inchiesta che avrebbe scosso le fondamenta della burocrazia europea, invece non è successo nulla. Poi chiaramente io vedo i limiti di questa mia opinione, però è una cosa che mi interessa appunto approfondire con voi tre.
Posso magari in certi casi i fatti aiutano, perché forse in quel caso non c'erano fatti a supportare questa grande macchina corruttiva. Cioè, quella è stata un'inchiesta molto mediatizzata per volere del magistrato belga che stava portando avanti quell'inchiesta, ma come in Italia, il rapporto tra magistrati e stampa è di un altro livello, però abbiamo imparato a quel punto che non è una caratteristica esclusivamente italiana, cioè il fatto che si voglia creare un'inchiesta molto mediatizzata. E quindi sì, è chiaro che se uno fa l'esempio del Watergate è sempre un po' un corano a cui rifarsi in qualche modo, però voglio dire, in Germania, che era due mesi fa, un'inchiesta di un sito, peraltro, di un collettivo di giornalisti di inchiesta, Correctiv, ha fatto scendere in piazza centinaia di migliaia di persone contro l'Alternative für Deutschland. È un qualcosa e ha un impatto quella roba lì. Cioè è un impatto anche a livello europeo, perché adesso non solo, cioè se uno si dovesse attenere ai retroscena politici, che è un genere letterario che sinceramente mi appassiona il giusto, anche se mi vorrei occupare di politica, sembra che Alternative für Deutschland sia già sottoterra. Non è vero, però è vero che c'è una convenzione dell'excludendum nei confronti di quel mondo lì, cioè si vuole emarginare una certa parte politica anche in conseguenza di un'inchiesta giornalistica. Io sono più che contento che esistano dei giornalisti non morti negli anni 80 nella culla, evidentemente, che hanno fatto questo tipo di lavoro. È chiaro che poi se uno deve andare a vedere tutte le inchieste nate come quello che dovevano rivoluzionare il mondo e poi si vede che il mondo non è stato cambiato, è chiaro che uno ne resta deluso, ma io penso che in realtà il giornalismo d'inchiesta sia ancora, forse sia il motivo per cui esistono ancora i giornalisti, e io non sarei capace di fare quel mestiere lì, cioè lo dico consapevole, arrivato a un certo punto cioè, della mia formazione, no, non è, cioè vecchio, però a 27 anni uno ha smesso anche di imparare tutto quello che può imparare, non è più una spugna, non è che
no, però 27 anni,
no, è chiaro, è ovvio, però diciamo non sono più il bambino che butti in acqua e va e impara a nuotare. È un lavoro, certo, che bisogna imparare con una certa dedizione. Io adesso non sarei in grado di fare una cosa del genere, sono molto contento che ci siano quelli che potrei voler un giorno chiamare colleghi che fanno quella roba lì. Quindi sinceramente non sono d'accordo con quello che dice. Cioè, le inchieste sono forse la cosa più viva del giornalismo oggi.
Ma allora, prima di tutto volevo dire, non si fanno le inchieste per rivoluzionare il mondo. Non è che uno quando si mette a fare un'inchiesta pensa, cioè sì, un po' lo pensa, onestamente un po' lo pensa, cioè adesso trovo questa cosa, vedrai che casino che succede. Però la fai comunque anche se non succede il casino. Tra l'altro il Cuttergate era un'inchiesta della magistratura, e qui c'è un punto, voi siete tutti venuti dopo, nati dopo, ma c'è un prima e un dopo in Italia che non è il Watergate ma è Tangentopoli. Tangentopoli ha sconquassato il sistema politico nel giro di pochi mesi, sono andati via leader che sembravano inaffondabili, ma era un'inchiesta della magistratura che poi aveva una ricaduta giudiziaria, cioè condanne, qualche assoluzione, molte condanne anche in via definitiva. Il giornalismo ha avuto una funzione più di cassa di risonanza di quelle inchieste che di protagonismo. Altro è invece un giornalismo da cui partono delle inchieste giudiziarie, e soprattutto non importa che partano delle inchieste giudiziarie dalla inchiesta giornalistica. Cioè noi abbiamo proprio Tangentopoli, da questo punto di vista, ha creato una sorta di distorsione, perché noi abbiamo pensato che il giornalismo sia pubblicare le carte della magistratura. No, è tutto il contrario. Il giornalismo è pubblicare delle cose che la magistratura semmai neanche conosce, punto primo. Punto secondo, un'inchiesta giornalistica non necessariamente è vera o ha un successo se produce un procedimento giudiziario. Un'inchiesta giornalistica riesce nel suo risultato se dà delle informazioni su dei mondi, su degli ambienti, su delle figure, indipendentemente poi da quello che succede su un piano giudiziario, che è tutta un'altra questione, che forse deve essere veramente molto separata, perché altrimenti arrivi a delle conclusioni paradossali. Allora, visto che non è partita l'inchiesta, allora la magistratura, allora l'inchiesta giornalistica non ha avuto successo. Sì, è partita un'inchiesta, poi sono stati tutti prosciolti, quindi non ha avuto successo. No, non c'entra assolutamente niente. Io potrei fare almeno due esempi di inchieste che, insomma, hanno avuto una certa risonanza quando dirigevo l'Espresso. Una riguardava i soldi della Russia alla Lega, l'inchiesta sul detta dell'Hotel Metropol, in cui poi c'è stata anche un'indagine, gli indagati sono stati prosciolti, ma nell'atto di archiviazione i magistrati hanno detto c'erano stati contatti e effettivamente c'era un rapporto che, questo non l'hanno scritto gli atti giudiziari perché appunto non era il loro compito, che però noi giornalisticamente avevamo raccontato, e sul piano giornalistico quel racconto era inoppugnabile e anche raccontato una cosa che ha ancora un suo peso. La seconda inchiesta invece riguardava tutto un altro mondo, il mondo del Vaticano, un'inchiesta sul cardinale Becciu, che addirittura è stato cacciato dal suo ruolo, dal Papa, e addirittura nell'ira del cardinale Becciu lui disse che il Papa l'aveva cacciato perché aveva letto l'Espresso in anteprima. Quindi lui stesso stabilì un rapporto causa-effetto tra l'inchiesta dell'Espresso e la sua cacciata, cosa che non era vera. Non lo dico perché, insomma, vorrei pure prendermi un... ma non è questo, non era così, questo è stato anche poi dimostrato. Però, insomma, voglio dire, ecco, faccio esempi di due inchieste che hanno avuto un loro senso. Ne dico una invece che sto portando avanti adesso con il Cavallo e la Torre, un'inchiesta su delle stragi più gravi, secondo me, degli ultimi anni, la strage di Steccato di Cutro, 94 migranti morti e mi tengo stretto perché poi ce ne sono ancora a decine dispersi, almeno 11 dispersi nella notte del 26 febbraio 2023, soccorsi che sono partiti e non li hanno presi, soccorsi che non sono mai partiti, quindi un coinvolgimento in qualche modo della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, su cui è tutto da chiarire. C'è anche in corso un'inchiesta della magistratura, ma io con la mia trasmissione, una volta ogni settimana, ogni due, ogni 10 giorni, io tenacemente questa inchiesta la porto avanti. Non ha un risultato sulla magistratura, non ha un risultato sull'opinione pubblica, non me ne frega nulla. Il mio lavoro è ridare dignità e giustizia a quei 94 morti, così come chi si occupa di Giulio Regeni, chi si occupa di tante altre storie, soprattutto quando l'inchiesta quindi ha a che fare con delle vittime sconosciute e non addenta il potente di turno in un gioco di specchi per dire quanto sono fico, vedi come sono il potere, sono il giornalista del contropotere, che vedi che faccio le scarpe a quel potente. No, ecco, Cutro, qui non ci sono, diciamo, potenti visibili, però io lo faccio per quelle persone e lo faccio perché io ritengo una vergogna che quelle persone non siano state soccorse e voglio sapere perché. E io, finché questa risposta non ce l'ho, io continuerò a farlo anche da una trasmissione della TV di Stato, perché questo è il servizio pubblico.
Grazie. Allora, intanto grazie mille di essere venuto, di aver trovato tempo per parlare con noi. Grazie a Marco, grazie a Pietro e niente, ci sentiamo la settimana prossima. Buona serata.